You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Storie Libere presenta.
Buonasera, anzi buonanotte a tutti e benvenuti all'ultima puntata della stagione di The Season, l'unico programma radiofonico italiano sulla pallacanestro americana. Io sono Jacopo Cirillo, con me Dario Vismara e alla regia l'ultras mascherato Guido Bertolotti.
Oggi è il 4 agosto 1994. Noi non ci siamo ancora ripresi dalla sconfitta dell'Italia nella finale dei mondiali e rigori contro il Brasile.
Che disdetta.
Bettino Craxi è spiaggiata da Mamet da ormai 3 mesi e il processo a Pacciani sta diventando quasi più divertente delle partite di basket.
Eh sì, io ci passo le notti a guardarlo come se fosse un telefilm.
Come se fosse O.J. Simpson.
Il nostro O.J. Simpson, insomma, toscano. Comunque, lo sapete, la stagione NBA purtroppo è finita. Il mercato estivo deve ancora decollare, ma noi siamo già molto carichi per l'anno prossimo, anche perché le domande, Dario, sono tantissime.
Innanzitutto, i Rockets riusciranno a vincere di nuovo?
Chissà.
I Knicks, invece, saranno in grado di riprovare a giocarsi una finale che hanno perso l'anno scorso in gara 7?
Sono un po' meno sicuro di questo, ma i giovani Orlando Magic con Penny e Shaq faranno finalmente sentire la loro voce?
Ma soprattutto, se poi torna Michael Jordan...
E se poi torna Michael Jordan...
E si ribatta tutto da capo.
Eh sì, a noi non resta che aspettare e fantasticare. Intanto però, iniziamo a parlare dei premi stagionali.
L'NBA ha comunicato i premi stagionali, anche se non ci sono state molte sorprese.
Direi di no.
Per l'MVP è stata una corsa a due tra Hakeem Olajuwon e David Robinson, che nonostante i 71 punti, quella farsa dei 71 punti
che tristezza
dell'ultima partita di regular season, è comunque arrivato secondo.
E giustamente, perché su 1010 punti totali, Hakeem ne ha presi 889, mentre l'ammiraglio 730. Questo, tra l'altro, è il primo titolo di MVP in carriera di The Dream a 31 anni dopo ben 10 stagioni NBA.
Terzo posto per Scottie Pippen con 390 punti, quarto Shaquille O'Neal con 289 e quinto Patrick Ewing con 255.
Che beffa il povero Pan.
Insomma, 4 dei primi 5 comunque sono dei lunghi, con Pippen che ha concluso comunque una regular season stellare da 22 punti, 8.7 rimbalzi, 5.6 assist e 2.9 rubate a partita in poco più di 38 minuti sul parquet.
Niente male, io ci tengo comunque a segnalare la Tre Sprewell.
Eh beh, ci mancherebbe.
All'undicesimo posto, a pari merito con, tra gli altri, Kevin Willis, che sapete che è l'uomo con le braccia più corte del mondo e non solo perché è tirchio, che però ha chiuso la stagione con 19 punti e 12 rimbalzi, che comunque la palla bisogna prenderla con quelle braccine e 12 a sera le prendeva.
Il rookie dell'anno invece è Chris Webber. Con 53 punti sui 101 disponibili ha battuto Penny Hardaway, che si è fermato a 47. Quindi siamo stati lì lì, non eravamo solo noi a essere in dubbio su chi fosse più forte tra i due, ma anche l'NBA stessa.
53 più 47 fa 100. E l'ultimo punticino disponibile?
E l'ultimo punticino se l'è preso Jamal Mashburn.
Ah, Jamal Mashburn.
Che comunque alla fine le sue cifre non sono neanche così tanto male, cioè più di 19 punti, 4.5 rimbalzi, 3.4 assist, ma si sicuramente ha pagato la stagione orrenda dei Dallas Mavericks, i nostri idoli assoluti, però diciamo che a basket non è che sapessero proprio giocare tantissimo.
Ma infatti, va. Derek Harper se n'è andato e si è salvato, poi fino a un certo punto, perché ha fatto la finale che ha fatto. Però
chissà, se lo chiediamo a Derek Harper, avessi preferito finire la stagione nella melma di Dallas o comunque andare a giocare le finals ma perderle con i New York Knicks? Sarebbe
lui
bello.
Vorrebbe, avrebbe voluto, visto che è un anziano, stare con i suoi nipotini attorno al fuoco e raccontare le storie di quando marcava Walt Frazier probabilmente.
In ogni caso l'NBA ha la propria rivalità per i prossimi 10 anni, Penny contro Webber, veramente troppo golosa per pensare che ci fosse un terzo incomodo in questa sfida per il premio di rookie dell'anno.
Invece per la classifica del miglior difensore dell'anno, ecco, è sinistramente molto simile a quella dell'MVP: primo Hakeem, secondo David Robinson, quarto Scottie Pippen. I primi tre sono comunque arrivati in volata, con 23 su 101 di Hakeem, 22 di Robinson e 19 dell'amico di The Season, di Kembe Mutombo.
Esatto, il nostro di Kembe Mutombo avrebbe potuto arrivare anche secondo, in realtà, alle spalle della, cioè davanti alla migliaia, sì, perché comunque 4.1 stoppate a partita, mettile lì intanto.
Esatto.
E invece si è conclusa solamente al sesto posto Dennis Rodman, nonostante i più di 17 rimbalzi a partita, arrivi sesto al premio di difensore dell'anno.
Che NBA. Il sesto uomo invece è Del Curry, il cecchino degli Hornets, dopo una stagione da 16.3 punti e il 40% da 3, tirando tantissimo. Una cosa particolare di Curry è il suo rapporto con i due figliolini, Steph e Seth, che porta sempre con sé sul campo e, guarda che carino Dario, li fa anche tirare durante il riscaldamento, poverini, il contentino gli dà.
Non solo, ma li fa anche andare in televisione. C'è un bellissimo spot per Burger King con Dell e Steph insieme.
Steph, what are you gonna be when you grow up?
A basketball player.
Boy, that's gonna take a lot of hard work and practice. You gotta study hard too.
I know.
You gotta.
I know.
We gotta get you the right kind of ball.
All right. Hey, Dad.
Yeah.
How'd you get to be so big?
I guess I just grew that way.
What's it take to be a great basketball player like you?
Well, you really gotta want it. You gotta taste it. You gotta be able to smell it. I mean, you really gotta be hungry for it.
Dad, can we go to Burger King? I am really hungry.
Ah, vedi che grandi insegnamenti di Dell.
Basta avere fame per diventare dei grandi giocatori,
esatto,
di pallacanestro. Noi siamo dei grandissimi giocatori di pallacanestro.
Noi abbiamo fame sempre di junk food, come lo chiamano in America, che effettivamente è il Burger King. Il secondo in classifica è il rubapalloni di Seattle, Nate McMillan, con 3 palle rubate a partita. Mentre terzo, il povero Craig Hill.
Ma no, davvero, sì. Craig Hill.
Rifugiatosi in panchina dopo l'umiliazione di The Shot di qualche anno fa.
Arriviamo invece al giocatore più migliorato dell'anno e qui c'è stata la grande vergogna della stagione 1993-94.
Lo scandalo.
Il complotto, lo scandalo. Il nostro beneamato, la Tre Sprewell, è arrivato solamente secondo con 29 punti su 101 disponibili. Nonostante i suoi sforzi di giocare sempre e comunque e la leadership dimostrata ai Golden State Warriors. Questo
chi
perché?
Chi è arrivato primo?
Don McLean.
Chi?
Don McLean.
Ma dove gioca?
L'ala piccola dei Washington Bullets ha preso 55 punti, quasi il doppio del nostro. Uno scandalo totale.
C'è da dire che rispetto all'anno scorso gioca 22 minuti in più, segnando 18.2 punti contro i 6.6 dell'anno precedente. Però vabbè, anch'io, facile migliorare 6 punti quando giochi il triplo dell'anno precedente.
Però inizia a giocare 43 minuti a partita come il nostro esatto. Latrelle, poi vediamo se riesce a rimanere lì così. L'allenatore, chiudiamo con l'allenatore dell'anno e il dirigente dell'anno, il premio al coach è andato giustamente a Lenny Wilkins, che ha portato Atlanta a 57 vittorie stagionali al primo posto nella Eastern Conference. Peccato solo che Indiana Pacers poi li abbiano buttati fuori ai playoff.
Mentre per il premio più inutile di tutta questa carrellata, cioè il dirigente dell'anno, l'ha vinto Bob Whitsitt di Seattle, che effettivamente ha fatto un gran lavoro costruendo un'ottima squadra attorno a Kemp e Payton. Ma anche in questo caso Seattle è stata buttata fuori al primo turno da Denver.
Ma quindi la domanda sorge spontanea: ma non è che questi premi portano sfiga?
Dario, mi sa di sì, mi sa di sì. Comunque adesso, toccando ferro dappertutto, iniziamo a parlare dei draft.
Recitiamo adesso come una litania i primi 10 posizioni dei giocatori scelti al draft del 1990.
Io sgrano le palline mentre lo dici.
Allora, la numero 1, Len Robinson, è stato scelto dai Milwaukee Bucks dall'università di Purdue. Alla 2 è andato Jason Kidd ai Dallas Mavericks.
Attenzione,
quindi
Dallas.
Ci siamo già giocati le battute sui Dallas Mavericks per l'anno prossimo. Non possiamo più farle perché Jason Kidd è forte per davvero.
E pensa il povero Derek Harper che dice: no,
no, potevo giocare con
Kidd. Aspettare un anno.
No. Niente, Grant Hill invece da Duke è andato ai Detroit Pistons con la numero 3. Dalla 4 in poi diciamo che il livello cala un attimo. Alla 4 Daniel Marshall dei Minnesota Timberwolves direttamente da Connecticut. Alla 5 è stato scelto Juwan Howard ai Washington Bullets da Michigan, e anche lui, di lui parleremo. Alla 6 Sherron Wright è stato scelto dai Philadelphia 76ers per andare a far coppia con Sean Bradley.
Attenzione, certo.
Che coppiazza.
Sì.
Alla 7 Lamont Murray ai Los Angeles Clippers.
Lui era quello che giocava poi con Jason Kidd.
Esatto. Sì. Vedi, a giocare con Jason Kidd sei finito alla 7 al draft.
Mica male.
Alla 8 Brian Grant è andato ai Sacramento Kings direttamente da Xavier. Eric Montrose alla 9 ai Boston Celtics. E alla fine Eddie Jones ai Los Angeles Lakers.
Quel salterino di Eddie Jones.
Yes,
altro che Eric Montrose, che invece lo vedo un po' più bloccato sui piedi. Comunque sì, nessuno praticamente aveva dubbi sulle prime tre scelte, giusto l'ordine di scelta. La quarta invece forse è meno conosciuta, ma ha una bella storia dietro. Daniel Marshall viene da UConn, dunque dalla scuola di coach Jim Calhoun, dopo che durante il liceo tutti lo paragonavano a Julius Erving.
Ah, beh, una cosa da niente.
Da niente, ma poi se li vedi anche in foto non ci assomiglia neanche fisicamente, però lo paragonava a Julius Erving.
Nei tre anni a Connecticut è cresciuto sempre anno dopo anno, passando da 11.1 punti nella sua prima stagione ai 25 nell'anno da junior, con il 51% dal campo e quasi 9 rimbalzi, insomma una belva.
Eh sì.
Il punto di riferimento di tutta la squadra in coppia con un nuovo giovane innesto, tale Ray Allen.
Attenzione.
Di cui si era letteralmente innamorato l'assistente di coach Calhoun, tale Carl Hobbs, strappandolo alla concorrenza dei Wildcats di Arizona.
Questo Ray Allen fra qualche anno forse al piano di sopra qualcosina potrebbe fare. Comunque, prima di essere stato scelto al draft, Marshall è stato nominato miglior giocatore della Big East, arrivando solo secondo nelle votazioni per il premio del miglior giocatore di college di tutta America, che lo ha vinto Glenn Robinson.
Tutti gli dicevano di rimanere un altro anno, che con la possibile crescita esponenziale di Ray Allen avrebbe potuto vincere il titolo NCAA, ma Marshall ha deciso di lasciare UConn come miglior stoppatore di sempre nella storia dell'Ateneo.
Così, a caso.
E sesto realizzatore di tutti i tempi, rendendosi eleggibile al draft.
E chissà se a Minnesota, insieme a Isaiah Ryder, grande scacciatore, e Christian Lettner, e di fatto poco altro, riuscirà a combinare qualcosa di buono.
Soffermiamoci adesso per un attimo su alcune scelte più basse, ma particolarmente interessanti in prospettiva futura.
Sì. Alla 13, Jalen Rose, da Michigan, scelto da Denver. Jalen Rose è un'ala piccola di 2,03, mancina, con un gran controllo di palla. È soprattutto un ex membro dei Fab Five.
Esatto.
I Fab Five, questi cinque ragazzi, lui, Chris Webber, che è il rookie dell'anno, Juwan Howard, scelto alla 5, Jimmy King e Ray Jackson, che sono rimasti per adesso ancora al college, hanno costituito questa squadra di cinque freshman che a un certo punto della stagione, della prima stagione di ciascuno di loro, sono partiti tutti in quintetto, sono arrivati alle finals contro Duke, la Duke di Christian Lettner e Grant Hill, hanno perso, si sono caricati, l'anno dopo sono tornati, sono arrivati di nuovo in finale contro North Carolina, hanno perso di nuovo per il famoso timeout chiamato da Chris Webber, che non ce l'aveva, ma sono rimasti nell'immaginario di tutti per aver sdoganato cose un po' di stile come il pantalone lungo, i calzini neri, le scarpe nere e in generale la percezione di un atleta afroamericano al college e degli studenti atleti al college che non beccano mai una lira, ma che al contrario dei loro allenatori che si beccano dai 5 agli 8 milioni di dollari all'anno. Una storia importante, due di questi Fab Five arrivano l'anno prossimo, uno c'è già stato, vediamo cosa succede.
Il problema con Rose è trovargli un ruolo in campo, perché per altezza e taglia dovrebbe giocare da tre.
Sì.
La sua attitudine però è quella di portare palla come una point guard. Vediamo se coach Dan Issel come affronterà la questione per inserirlo nei suoi Denver Nuggets.
Sì. Alla 26, questo Charlie Ward, da Florida, scelto da New York, da Houston via Atlanta. È interessante la sua storia perché ha vinto un sacco di trofei come quarterback per la squadra di football della sua università, ma ha giocato molto e bene anche a basket, tra l'altro in squadra con Sam Cassell.
Quindi si ritrova in un'altra finale New York, Houston anche l'anno prossimo, Ward contro Cassell. No.
Esatto, no.
Vabbè. Comunque, quale sport scegliere tra i due? Ward ha dichiarato che avrebbe scelto il football se fosse stato chiamato al primo giro del draft dell'NFL, ma non è successo e ha ripiegato quindi sulla pallacanestro.
Eh sì, vediamo se ha fatto bene. Alla 54 chiudiamo con il centro jugoslavo Zeljko Rebrac, scelto da Seattle, anche se si dice che non andrà in NBA, o almeno non subito,
perché vuole rimanere al Partizan Belgrado dopo la vittoria in Eurolega di 2 anni fa.
Per questa ultima puntata stagionale di The Season abbiamo un ospite addirittura in diretta telefonica.
Oh yes!
E che ospite! Direttamente da New York City stiamo per chiamare l'imprescindibile cugino d'America.
Proprio così, Dario. Come sanno bene i nostri affezionati ascoltatori, la maggior parte delle informazioni, delle storie e degli aneddoti che vi raccontiamo vengono proprio da lui, che ci manda una volta al mese un pacco con i numeri di Sports Illustrated in cambio di alcuni prodotti tipici locali, soprattutto di Milano, come la soppressata calabra.
Beh, un ottimo scambio comunque da parte nostra. Ma non solo, il cugino d'America conosce i segreti, le voci di corridoio, tutto quello che l'NBA non vorrebbe che voi sapeste.
Bene, cominciamo allora a telefonare. Purtroppo abbiamo chiesto un Sirio, ma non ce l'ha andato.
Figuriamoci.
Abbiamo ancora il telefono a rotella.
A rotella.
Vabbè, piano piano, sono 16-17 numeri.
È lunga fino in America, oh.
Comincio.
Vai.
7, 4, 5, 9.
Sto diventando vecchio.
1. 9.
Non parlare del filo che se devi ricominciare da
5,
capo.
5, non farmi ridere. 7, eccoci, ci siamo, vai. Ecco, suona, suona Dario.
Oh, parlaci tu, eh.
Sì, sì, sì.
Ti
sì,
suggerisco.
Tu dimmi però.
Vai, vai, vai.
Pronto?
Pronto, cugino d'America?
Sì.
Ah, ciao, siamo Dario e Jacopo di The Season.
Amici, come state?
Ma noi bene, bene, tu?
Io bene, dai.
Tutto bene? Come ti trovi?
A posto. Procediamo.
Io non sento tanto però a New
Infatti,
York
non
dietro.
C'è tanto traffico dietro. Senti, ma vabbè, dici una cosa subito che ci interessa. Com'è vivere in America e a New York e vivere anche l'NBA da di là? Perché sai, noi qui in Italia non vediamo niente.
Credibile, non potete credere.
Te credo.
Anzitutto guardarsi le partite senza dover puntare la sveglia.
Questo sì.
Poi le statistiche live sono una cosa incredibile.
Sì.
E poi posso anche guardarmele sgranocchiando delle deliziose pannocchie fritte appena sfornate.
Pannocchie a New York, ma non c'erano gli hot dog.
Ma scusi, ma io tra l'altro non te l'abbiamo neanche mai chiesto, ma perché sei a New York? Cioè hai un lavoro lì? Cosa?
New York?
Ma
cosa
come?
State dicendo, ragazzi? Io a New York ho trascorso le prime 3 notti.
Ma come?
Poi quei pochi soldi che avevo a disposizione ho preso l'unico autobus disponibile che mi ha condotto a Jackson nel Mississippi, dove dimoro ormai da 9 mesi.
Jackson, Mississippi. A Jackson?
Eh sì, questo potevo permettermi.
Hey, what's going on
Ma
this side?
Ti stanno chiamando, eh?
Sento delle voci.
Kids, we're eating dinner tonight.
Cletus, I'm coming.
Cletus? Ma che è?
Ma che è Cletus?
Cletus è il mio farmer. L'unico posto letto che posso permettermi in questo momento.
Vabbè, senti, New York, Manhattan.
Vabbè, ok, non sei a New York, però insomma l'NBA è sempre l'NBA. Ma allora, dici una cosa però, che lavoro fai alla fine lì?
Io sarei qui appunto come inviato The Season.
Inviato di The Season.
Un lavoro bellissimo, un lavoro costoso anche.
Costoso per costoso. Chi?
Io in questi mesi ho accumulato 32 milioni e 700 mila lire di spese, tutte rendicontate.
32 milioni?
Per la causa ovviamente posso arrotondare a 32 milioni.
Allora, sei un signore anche, cugino.
Però ho bisogno di un vaglia molto presto, ragazzi, qui si sta facendo dura.
Ok.
Boni.
Adesso sentiamo. Pronto?
Soldi.
Non ti sentiamo più. Taglia. Niente.
Dario è caduta la linea.
Abbiamo perso il cugino d'America.
Sì, ma cosa facciamo adesso?
Ah, boh, io non so niente. Andiamo avanti. Va.
Vabbè, parliamone dopo. Andiamo avanti. Grazie a questo sconosciuto che non abbiamo mai. Da cui non abbiamo mai promesso niente.
Mai sentito nulla.
Esatto. E continuiamo con la nostra puntata.
Ricominciamo a parlare di basket perché belle le finals, eh?
Bellissime.
Bellissima stagione 93-94.
Grande stagione.
Tutto molto bene, però abbiamo un problema. Non è il cugino d'America, un altro problema. In un recente articolo, USA Today ha definito la pallacanestro dei New York Knicks come butt ugly, praticamente brutta come il culo.
Ah,
è addirittura
signori.
Criminosa, Thuggish, mentre l'NHL dell'hockey, solitamente la pecora nera degli sport di squadra americani, si è guadagnata l'apparizione nella sezione Styles of the Times del New York Times e viene descritta come hip, cioè di tendenza, sexy e all'avanguardia. L'hockey.
L'hockey, ma non solo. Il Los Angeles Times ci informa che i telespettatori durante le finali di conference sono calati del 30% a causa, secondo loro, di partite che sembravano più che altro una lotta di wrestling nel fango.
Molto meglio seguire invece gli inseguimenti di O.J. Simpson.
Oh, ovviamente. Ovviamente.
Quindi il basket è diventato criminoso mentre l'hockey è di tendenza?
Bah.
Sembra un'inversione dei ruoli di quelli che abbiamo imparato a conoscere. Ma da quando l'ex NBA executive Gary Bettman ha assunto la presidenza dell'NHL, tutti si aspettavano che l'hockey sarebbe migliorato sempre di più rispetto all'NBA, soprattutto nella confezione. Musica hip hop negli stadi, una nuova leva di giovani esperti di marketing per migliorarne e ingrandirne il marchio.
Quello che nessuno poteva prevedere è stato in realtà il percorso inverso dell'NBA, che assomiglia sempre di più all'hockey. Risse in campo, risse sugli spalti, cambi repentini di dirigenza nelle squadre, comportamenti sopra le righe dei proprietari, errori incredibili degli arbitri e tanto altro.
Poi ovviamente se lo chiede a Davis Stern, il commissioner NBA, la situazione non è poi così grave, visto che durante la regular season TNT ha fatto il record di telespettatori e le finals comunque sono state trasmesse in diretta da 117 paesi. Nessuno ovviamente sta dicendo che la popolarità dell'NBA sia in caduta libera, anche perché durante la regular season i dati che in Italia circolano con l'auditor sono rimasti praticamente gli stessi dell'anno scorso.
Sì, e poi i VIP come Alec Baldwin, Billy Crystal e Bill Murray sono sempre a bordo campo, per non parlare del povero
Spike. Vabbè, del povero non è un VIP, Spike. È un tifoso che poi gira delle robine con la
testa. Esatto, e litiga con tutti. In più la Lega si espanderà anche in Canada con due nuove franchigie a Toronto e a Vancouver, che tra l'altro hanno pagato un entry fee, quindi il costo per entrare nella Lega, di 125 milioni di dollari ciascuna.
Non ce ne possono spostare 32 per...
32 per il cugino.
Però di lire, dollari, un po'
poi 50 mila lire il Sirio ce lo prendiamo comunque, Comunque, avevano veramente voglia di giocare a basket in Canada, ecco, con questi investimenti.
In più, la NBA comunque ha guadagnato 300 milioni di dollari solo per la vendita del merchandising fuori dagli Stati Uniti, mostrando che, almeno dal punto di vista internazionale, c'è ancora vita dopo Michael Jordan. Il problema, però, sono stati i playoff.
Eh sì, perché il grande spettacolo del basket è passato attraverso i gomiti alti dei Knicks.
Che già...
I Bulls senza Michael Jordan.
Lo sappiamo tutti.
Il basso profilo dei Pacers.
Mm-hmm.
Ed effettivamente lo scarso carisma dei Rockets.
Hakeem piace a noi, ma non è esattamente facile da vendere agli altri.
No, in più, l'Embiir, Magic, Bird, MJ, Isaiah Thomas e Dr. J.
L'Embiir cosa c'entra in questo gruppo? Lo sai solo, Che voglio dire? Vabbè,
che sono sempre stati protagonisti delle finals, almeno fin dal 1980, si sono tutti ritirati. E non è una gran cosa per i fan.
Addirittura il vicepresidente NBA Brian McIntyre ha dichiarato: lo stile di gioco dei Knicks sembra quello della squadra di football di Ohio State, 3 yard e una nuvola di polvere. Non è proprio il massimo per il fan NBA medio.
Esatto, non è neanche il massimo che il vicepresidente dell'NBA si permetta di dire una cosa del genere. Ma infatti il fan NBA medio ha cambiato canale. Nonostante la presenza dei Knicks in finale e il mercato gigantesco che si porta dietro la città di New York, gli ascolti dell'NBC sono crollati dal 35% dell'anno scorso al 12,6%. E pensate se in finale ci fossero arrivati i Pacers.
C'è da dire che le scorse finals vedevano Michael Jordan per la terza volta battagliare contro Charles Barkley, non capita certo tutti gli anni.
No.
Per il futuro Barkley è comunque vicino alla fine o comunque alla fase discendente della sua carriera.
Si lamenta sempre.
E alcune star emergenti come Sean Kemp, tuo Larry Johnson, se proprio vogliamo, Alonzo Mourning, Shaq, Chris Webber non sono ancora materiale d'anello.
No, è un po' presto per loro, tranne che per Larry Johnson, ma sai che la cospirazione... Vabbè.
Facciamo i playoff prima di parlare.
Effettivamente.
Va bene.
Certo, se non si infortuna Alonzo Mourning. Comunque, ripercorriamo allora, Dario, insieme in una galleria degli orrori tutti i momenti più bassi di questi playoff, per capire meglio che cosa sta succedendo e che cosa succederà all'NBA in quanto lega sportiva.
Solamente negli ultimi mesi abbiamo avuto Scottie Pippen che si rifiuta di entrare in campo per gli ultimi 2 secondi di gara 3 delle semifinali di conference.
Poi il proprietario dei Jets, Larry Miller,
durante gara 5 delle semifinali di conference contro Denver, si è messo a litigare con un fan della squadra avversaria.
Abbiamo avuto la rissa tra i giocatori di Atlanta e Miami durante gara 2 del primo turno dei playoff.
Poi la rissa tra Derek Harper, io poverino, si è rotto il femore,
no.
E JoJo English durante gara 3 tra Knicks e Bulls.
Il responsabile dell'orologio di gara di Utah, che aspetta 9 secondi. 9!
9!
Nel decisivo quarto quarto di gara 4 contro i Rockets prima di avviare il cronometro.
Ma sì, tanto. Ma cosa conta? I Pacers che segnano 69 punti contro Atlanta. Record negativo di tutti i tempi per i playoff, almeno fino ai
Knicks, che hanno perso contro i Pacers segnandone 68, il nuovo nel record negativo.
Poi l'arbitro Hugh Hollins si inventa un fallo contro Pippen nei secondi finali di gara 5 contro New York.
Spike Lee provoca continuamente sia Reggie Miller che Scottie Pippen.
Sia Reggie Miller che Scottie Pippen provocano continuamente Spike Lee.
Insomma, Davis Stern è un pochino preoccupato.
Immagino.
Ha detto: i punteggi bassi sono sicuramente un argomento di discussione e qualsiasi forma di violenza è inaccettabile. Ma ci sono altri inghippi per il nostro commissioner, come il rischio di sciopero dei giocatori per la prossima stagione, che protesteranno contro il salary cap. E non è nemmeno la prima volta, perché è già successo nell'83 e nell'88.
Forse però, Dario, è tutto un problema di percezione. Perché mentre solo 3 o 4 anni fa le parole chiave che circolavano attorno all'NBA come lega erano hot, quindi calda, now, happening, adesso invece Stern usa parole come mature,
certo.
Quindi matura, che insomma fra matura e marcia poi è proprio un saltino molto, molto piccolo. La nuova moda invece potrebbe essere l'hockey, che sta vivendo lo stesso momento che i cugini della pallacanestro vivevano qualche anno fa.
Quindi?
Quindi
speriamo intanto che non scioperi nessuno,
esatto.
Che Shaq e gli altri ragazzini facciano il salto di qualità, che nuove rivalità tra squadre e giocatori infiammino i playoff del 1995 e che la gente si renda presto conto che guardare l'hockey.
Ma dai, Dario, l'hockey.
Sul serio.
Ma davvero?
Dai, non si capisce niente, si vede manco il dischetto quando va da una parte, dall'altra, è troppo veloce, non si fa, vabbè.
E poi c'è da dire che all'hockey almeno loro sì, che si prendono a botte da uomini per davvero.
Ebbene sì, Jacopo, siamo giunti alla fine.
Terribile.
Il velo di tristezza che ci avvolge è squarciato solo dalla calura estiva. Qui negli studi di Radio Storie Libere fa talmente caldo che abbiamo dovuto fare una colletta con la signora delle pulizie per comprare un ventilatore.
Coraggio.
Ma ricapitoliamo brevemente quello che abbiamo imparato oggi.
Allora, intanto, se vi impegnate così tanto per segnare 71 punti nell'ultima partita di regular season e non vincete nemmeno l'MVP, magari la prossima volta iniziate a passare la palla anche ai vostri compagni.
Se invece passeggiando per New York City con il vostro cugino d'America vi imbattete in Spike Lee, per carità di Dio, non provocatelo.
Non provocatelo.
Se vi parlano dei vaglia di... No.
Infine, se vi trovate a scegliere quale sport praticare tra hockey e pallacanestro, il nostro umile consiglio è quello di puntare sul basket. Anche perché trovare campetti di hockey a Milano d'estate è un po' complicato.
Chiudiamo la stagione però con una nota positiva.
Eh sì.
Abbiamo trovato un nuovo lavoro per la signora delle pulizie.
Incredibile.
Il PM Antonio Di Pietro aveva bisogno di qualcuno che mettesse a posto in questura, perché non può chiamare un'inchiesta mani pulite e avere i gatti di polvere che rotolano in ufficio.
Ovviamente. E con questo amici, è davvero tutto. Passate una buona estate e iniziate a risparmiare, perché voci incontrollate dicono che la Sony a dicembre lancerà una nuova console.
No.
Pare si chiamerà PlayStation.
Vabbè.
Ma un nuovo un po' di didascalico, ma potrebbe riservarci delle sorprese.
Adesso abbiamo davvero finito. Ringraziamo il cugino d'America, senza il quale non avremmo avuto niente da dirvi.
Poi al regista Guido Bertolotti, che ha fatto i miracoli per farci andare in onda, sfuggendo tra l'altro dagli cattivissimi ultra della Banca Popolare di Faenza, squadra di pallacanestro di B2.
Ringraziamo Radio Storie Libere, che almeno ci ha messo un tetto sopra la testa.
Esatto, ti ricordo quando pioveva, almeno non ci bagnavamo. Ringraziamo la signora delle pulizie, a cui auguriamo un futuro e uno stupendio radioso.
Ma soprattutto ringraziamo voi,
sì,
ascoltatori di The Season, che ci avete tenuto compagnia in orari decisamente improbabili.
E noi ci vediamo la prossima stagione.
Sempre che gli avvocati del Cugino d'America non ci facciano chiudere baracca.
Un saluto da Jacopo Cirillo
e da Dario Vismara.
The Season, solo su Radio Storie Libere FM.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.